Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Ave Maria, la radio Buon Consiglio non fa ferie, non fa ferie. Anche in purgatorio non ci sono le ferie. All'inferno poi basta. Sono finite tutte le ferie, sei caldo e te lo tieni per tutta l'eternità. Cosa te devo dire? Bisogna spiegarla così. Vabbè, Anna, vediamo un po'. Facciamo il nostro atto di riparazione intanto per vedere di salvare, di aiutare qualche anima a ravvedersi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ebbene, non è facile rientrare in questa atmosfera, diciamo, forse soltanto di polveri sottili, anche sì, se gli errori sono anche grossolani, ma diciamo, sono tanti pensieri sottili che un po' alla volta, vero, ti portano a pensare in modo sbagliato. Resistere, perché qui non c'è niente da rinnovare, bisogna che siamo noi a rinnovarci, non rinnovare il Signore. Vorremmo che cambiasse Lui, invece non ha mai detto io rinnego me stesso per seguire voi, ha detto se volete seguirmi dovete rinnegare voi stessi, vero? E prendervi la bella croce che è leggera anche perché è di legno, la croce è di legno e galleggia nell'acqua e nel mare di guai, galleggia, mentre chi non vuole avere questo giogo dolce, leggero e galleggiante, diciamo si può anche prendere una croce di ferro, perché si vendono anche croci di ferro, però quelle non galleggiano, finisci proprio nel profondo del mare. Ecco, non è, la croce di ferro non è un salvagente, mentre la croce di legno è un salvagente, perché il legno galleggia. Aggrappiamoci non soltanto alla croce, ma soprattutto al Signore che si è fatto inchiodare su quella croce per dire, vedete, io questa croce la amo, perché ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua santa croce fai redento il mondo. Qui anche noi dobbiamo amare la nostra croce, perché non l'abbiamo fatta noi, ci è stata donata e così possiamo proseguire il cammino seguendo Gesù. Ecco, oggi, Anna, se tu vuoi leggere la lettura, vero, siamo sempre nell'Antico
L'esodo.
Testamento, l'Esodo, e qui c'è l'Esodo dell'Africa verso l'Europa. Vabbè, però non con la stessa intenzione, non c'è Mosè che li guida questi, c'è qualcun altro che li guida qua. Bene, Anna, vuoi leggere?
Subito, sì, sì. Allora, nonostante i numerosi prodigi compiuti da Mosè e Aronne, il faraone non vuol lasciar partire il popolo di Israele. Segue l'istituzione da parte del Signore della Pasqua ebraica, figura della Pasqua cristiana che ricorda la passione, morte e risurrezione di Cristo. Gesù ha redento tutti gli uomini di tutti i tempi con l'effusione del suo preziosissimo sangue. Ogni qualvolta stiamo per offendere Dio con il peccato, consideriamo che siamo stati riscattati a prezzo del sangue di Gesù, vero agnello immolato per donarci la salvezza. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè e Aronne avevano fatto tutti quei prodigi davanti al faraone, ma il Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli israeliti dalla sua terra. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. E se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa. Secondo il numero delle persone calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne.
Pensa, questo qui è il mese di luglio, mese del preziosissimo sangue, e in questa lettura noi sentiamo, ecco, che cosa ha detto il Signore: di immolare l'agnello e di segnare con il sangue, ecco, gli stipiti delle porte, sangue dell'agnello immolato. E pensate che Gesù invece dice così: dice, chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non avrà la vita eterna. Cioè, lo sterminio c'è per coloro che rifiutano tutto questo, e questo nostro tempo, vedete che si sta lavorando per togliere la consacrazione durante la Santa Messa, perché il corpo e il sangue di Cristo sia presente sull'altare. E questa è chiara: se la salvezza viene dall'agnello, togliendo l'agnello, diciamo che noi non abbiamo più la salvezza. È una strategia satanica questa, ma diciamo, quando uno legge anche questa lettura, ecco, qui parla di memoriale che di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne, per cui questo rito deve essere perenne e non si può cambiare. Ecco. Ora, segnati con il sangue, il Signore vede coloro che si cibano del corpo e del sangue, ma non indegnamente, perché altrimenti, diciamo, ricevere Gesù indegnamente si mangia la propria condanna. E qui tra sacrilegi e per cui comunioni malfatte, e questi mangiano e bevono la propria condanna e credono di salvarsi e non vengono neanche avvisati e si lasciano fare, ecco, che continuino pure a fare i sacrilegi. Ma qualcuno vorrebbe darci da intendere che le cose sono cambiate. No, le cose vogliono cambiarle, non che sono cambiate. Non cambia un bel niente. Le mie parole sono parole di vita eterna, e quello che vi ho detto è e non si può mutare. Ora vediamo, ecco, l'agnello immolato, e ogni giorno noi partecipiamo all'agnello immolato. Se ci togliete l'agnello immolato, non vengo neanche più a messa, cosa vengo a fare? Cioè, se devo venire per ascoltare coloro che vogliono ingannarmi, io non entro più in chiesa. Se ci sarà il rito senza la consacrazione e senza avere il corpo e il sangue di Gesù Cristo, perché a questo punto mi domando cosa vado a fare. Nel tabernacolo non c'è Gesù, sull'altare non c'è Gesù, la parola di Dio cercano di cambiarla, per cui anche lì va a finire che sparisce anche Gesù, anche come verbo. A questo punto cosa ci vado a fare in chiesa se mi tolgono Gesù? Ci vado perché c'è Gesù, se mi tolgono lui è inutile che vada. Mi conviene andare nel bosco a pregare, ecco, e far comunioni spirituali, perché almeno quelle, spero che non ci tolgano anche quelle. Ma la gente, siccome non conosce tante cose, pensa che questi che continuano a grattarsi, ma sapete perché si continuano a grattarsi? Perché hanno il prurito delle novità, che altrimenti non si gratterebbero, non continuerebbero. Ecco, dice, in mezzo a voi c'è gente, vero, che ha il prurito delle novità, dice San Paolo. E allora, quando uno non vuol far bene le cose che gli sono state comandate, diciamo che te ne propone delle altre, e tu dici facciamo così, no, ma possiamo anche fare colà, ma io che sono il tuo Signore ti ho detto di fare così, e tu non puoi fare quello che vuoi tu, perché il Signore sono io e non sei tu. Ecco, pertanto ditemi voi, ecco, quello sarà l'ultima mossa, arrivata là poi ci sarà il ribaltamento totale con il trionfo del cuore immacolato, perché, capite, funzionerà in questo modo. Quando Satana pensò di aver vinto, quando ha visto che Gesù, inchiodato sulla croce, tolto di mezzo, morto, finalmente sono principe di questo mondo e ho vinto la battaglia. Ecco, nel momento in cui il nemico credeva di aver vinto, ha perso tutto. E così sarà anche con il trionfo del cuore immacolato. Ne vedremo ancora, non dico delle belle, delle brutte, perché queste ormai sono come delle ruspe cingolate che non si fermano, e finché non sono arrivate dove vogliono, non si danno tregua, vogliono arrivare al traguardo. E quando arriveranno al traguardo del trionfo del cuore immacolato, però, perché la Madonna è stata proprio mandata per questo, ma ci aveva offerto un sicuro rifugio che era il suo cuore immacolato. Vediamo se cominciamo a capire cosa significava questo sicuro rifugio. Qui bisogna veramente rifugiarsi nel cuore immacolato, nel cuore che ha incarnato, come dice Sant'Agostino, ovvero prima nel cuore e poi nel grembo, che ha incarnato Gesù Cristo. Pertanto, se vedete questa consacrazione al cuore immacolato, la gente non sa manco che roba, cioè pensa che sia una formuletta ed è risolto tutto, invece non è così. E noi dobbiamo stare nel cuore che ha incarnato Gesù Cristo e siamo al sicuro. Se stiamo fuori da quel cuore, finiamo nel cuore di Martin Lutero, e allora a questo punto non saremo più al sicuro, ma saremo travolti dallo tsunami che oggigiorno, diciamo, monta, e si vedono già onde altissime che travolgeranno coloro che non sanno, cioè non hanno la lampada, la parola di Dio che è lampada ai loro passi, no? Si fidano perché vivono la fede, la vivacchiano praticamente, ecco, basta andare in chiesa, quattro canti, segno della pace, una risata per dire che sono anche simpatico, e poi io sono a posto perché sono andato in chiesa, tu non sei andato a messa, tu sei andato in chiesa. Ecco, questa è la situazione praticamente che appare pessimistica, ma il fatto è che è realistica, è proprio qua. E oggi si tocca leggere proprio questo brano dell'Antico Testamento dove il Signore dice: e poi castigherà lo sterminio, pensa un po', lo sterminio, prepariamoci allo sterminio, perché il Signore praticamente, stando a quello che anche ha detto Padre Pio, un giorno, cioè Gesù ha detto a Padre Pio che non riesce più a trattenere il braccio della giustizia di suo padre, capite? E io ci credo a Padre Pio, sapete, credo a Padre Pio perché ha incarnato Gesù Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Oggigiorno abbiamo molti che dicono: non sono più io che vivo, ma c'è qualche eretico che vive in me. E purtroppo coloro che ignorano questa strategia infernale pensano che sia qualche cosa che ci libera da tanti problemi e ci fa illudere che andremo tutti in paradiso tranquillamente perché è già tutto pagato. E anche ieri sentivo delle persone che si lamentavano, dicevano: ma sai, Claudio, sono andato a confessarmi. Il sacerdote mi ha detto: beh, cosa è venuta a fare lei qua? Dice: confessarmi, ma non serve confessarsi, perché è già tutto pagato. Falso profeta. Diciamo che mi tocca, sono io che devo confessare te fra poco, no? Se non la smetti di dire eresie. Ma tu pensa che roba, dice, non mi ha fatto dire una parola, hai capito? Questi non vengono richiamati all'ordine, anzi, vengono spinti a dirne di peggio. Invece quelli che dicono la verità vengono massacrati. E allora, secondo voi, che cosa significa tutto questo? Non potevate nascere in un secolo peggiore, perché, diciamo, in Russia era il comunismo che ti perseguitava, per cui erano i soldati, il regime, tutto quello che vuoi, ma che adesso uno deve essere perseguitato dal parroco, questo poi siamo arrivati a fine corsa. Cioè, voi, anche prima ho sentito un'altra di quelle, dice: se voi oltre il rosario dite altre preghiere, io non vi faccio più entrare in chiesa, va bene? Ecco, venite tutti alla festa, vi aspetto tutti, c'è l'orchestra, eccetera, eccetera, no? E ormai qui cosa bisogna fare? Tapparsi il naso, le orecchie, la bocca, cosa bisogna fare? Aspettare che accada qualche cosa che sappiamo, cioè il trionfo del cuore immacolato non è mica questo qua, qui è il trionfo del demonio in questo momento, no? E poi trionferà il cuore immacolato di Maria su che cosa? Su tutte queste cose qua, perché altrimenti se ci danno da intendere che questo qua fa parte del trionfo del cuore immacolato, allora vuol dire che siamo cotti anche il cervello che non funziona più. E così, vedi, immolate l'agnello, nato nell'anno, potete sceglierlo tra le pecore, le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Ecco, difatti, la cena del Signore, no? Preso un po' di quel sangue, lo porranno sui due stipiti dell'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. Questo sarà il segno. Ma diciamo che in questo caso a noi viene richiesto di rifugiarci nello stipite, no, di rifugiarci nella porta. La Madonna è Ianua Celi, porta del cielo. Dice: rifugiatevi nel mio cuore immacolato. Voi siete segnati, cioè è segnato il mio cuore, vero? E sanguina, perché è trafitto anche dalle spine, e lì sarete al sicuro, perché l'angelo sterminatore, difatti così risulta, spada di fuoco, lancia di fuoco, che colpisce l'asse della terra, diciamo che il sicuro rifugio è il cuore immacolato di Maria. E ci ha offerto il sicuro rifugio e l'abbiamo rifiutato. Ma vuol dire che stiamo ascoltando, stiamo obbedendo a delle persone che non vogliono la nostra salvezza, non vogliono il nostro bene. Ecco, si vede che sono associati a qualcuno che, diciamo, non è santo, ecco, ma è un anti, ecco. Allora, non vorrei dilungarmi, ma vorrei dire: chi ha orecchie per intendere, intenda, anche perché mi sa che è possibile che ci toccherà anche dormire in tenda, non si sa mai. Ecco, poi c'è il salmo responsoriale. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Ma se tu alzi il calice con dentro il vino senza consacrarlo, quel calice non è un calice di salvezza. Per cui stiamo ben attenti a quello che diranno. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Che cosa gli renderò? Peccati, offese, sacrilegi, bestemmie, peccati contro natura. Ecco cosa gli offriamo noi al Signore, sciagurati. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore, e noi lo invocheremo. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli, non degli infedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava, tu hai spezzato le mie catene, mi hai liberato. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Vedete, è sempre un piccolo gregge che poi compie queste cose, perché la massa non pensa, non ragiona, segue, non dico la mandria, ma insomma non si fa domande. Se vanno tutti di là vuol dire che va bene. E invece non è vero che va bene. Perché per seguire Gesù Cristo bisogna rinnegare se stessi, non rinnegare Gesù Cristo. Per cui se il nemico dice venite dietro a me, ecco, che sono io il principe di questo mondo, la gente gli va dietro, se tu hai la lampada della parola di Dio che è verità, dici il mio tom tom spirituale mi segna che quella è una deviazione sbagliata, è un vicolo cieco per tutti i ciechi che non vedono quel che sta accadendo. E così, Anna, io direi, vedi, le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono, però le mie pecore non sono mica tutte sue le pecore, e ascoltano la sua voce, ma noi la sua voce non vogliamo mica ascoltarla. Ecco, loro, io le conosco ed esse mi seguono. Ecco, allora chi vuol seguire veramente me deve rinnegare se stesso, non rinnegare me, deve rinnegare se stesso. Ecco, siamo forti, resistiamo a questo urto diabolico e in grande silenzio, vero, e preghiera costante, ecco, preghiamo, ecco, perché anche coloro che ci fanno del male possano vedere la luce e ravvedersi. Ecco, noi non vogliamo come il Signore la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Però non possiamo dire che questi qui sono convertiti, no, questi qui proprio non sono convertiti, vorrebbero che ci convertissimo noi all'errore, no, questo non accadrà mai, non deve accadere, resistiamo. Bene, allora Anna, adesso
vediamo. Un breve stacco musicale, Claudio, sì?
Sì.
Ecco, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, gli ascoltatori 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria. Grazie. Sì, io sento, magari Claudio si è allontanato. No.
Sì, Ave Maria, ho sentito, sì. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra conversazione. Se la radio Buon Consiglio dovesse dare cattivi consigli, dovremmo cambiare anche il titolo della radio, no? Qui, diciamo, il Signore non ha bisogno di folle che lo seguono solo per mangiare e per bere. Ha bisogno di sale della terra, ha bisogno di apostoli che insegnino la verità. La verità vi farà liberi, portando Gesù tutto intero nel mondo, sarà liberato dal maligno, dalle false religioni, da tutti questi sette settari. Ma naturalmente se noi seppelliamo la verità, vuol dire che possono scoraggiare tutti quanti, liberi di fare quello che vogliono, e pochi capiranno che stanno per essere impacchettati spero, spediti non so dove. Allora, Anna, prova a leggere tu adesso il Vangelo.
Sì, eccomi qua, cambio occhiali, scusate un attimo, eccomi, prontissima. Allora, Gesù difende i propri discepoli, accusati dai farisei di aver violato il riposo sabbatico previsto dalla legge. Il Maestro Divino allora ricorda loro il caso del profeta Davide, il quale, trovandosi nella necessità, fu costretto a mangiare i pani dell'offerta. Inoltre, gli stessi sacerdoti, nell'esercizio del loro ministero, svolgevano molti lavori di sabato, pur non trasgredendo la legge. Ebbene, dunque, non ergersi mai a giudici del nostro prossimo, perché solo Dio conosce veramente il cuore dell'uomo e le sue intenzioni. Dal Vangelo secondo.
Diciamo che l'interpretazione anche di questa ultima parola potrebbe trarre in inganno, no? Perché noi non giudichiamo il prossimo, ma giudichiamo l'errore che ci viene insegnato dal prossimo. Perché di solito la gente capisce sempre quello che vuole, no? E qui a questo punto dovresti dire che va bene quello che sta succedendo, invece non è vero. Noi dobbiamo assolutamente, ecco, difendere la verità, che è Gesù Cristo. E allora, se qualcuno vuol far dire a Gesù Cristo quello che non ha mai detto, noi non giudichiamo l'errante, ma giudichiamo l'errore che ci viene insegnato. Bisogna specificare, sai, perché guarda subito, hai visto, voi non dovete dire queste cose qua, perché qui è scritto così, capiscono subito la parte sbagliata. Infatti noi non facciamo nomi, no? Ma mostriamo l'errore che ci viene insegnato, poi ognuno ha le orecchie, gli occhi per capire, no? E questo è importante,
certo.
Perché con quella parolina lì praticamente tu puoi vanificare tutto quello che si dice. E allora dice, vedete, non bisogna, per cui vuol dire che va tutto bene, perché non si può neanche giudicare l'errore, perché se nessuno segnala l'errore vuol dire che l'errore non c'è. Invece l'errore c'è, e Gesù Cristo è venuto per mostrare tutti gli errori e combatteva contro i farisei che erravano. Perché se avesse, anche lui non avesse detto nulla, allora praticamente cosa sarebbe venuto a fare? Star zitto. Lui ha insegnato con la parola e con l'esempio e con le opere.
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, cioè lo dice, ecco, chiaramente, sì, infatti. Allora, dal Vangelo secondo San Matteo, in quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero, ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro, non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. Oh, non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del Sabato.
Bene, Anna, sì. Leggi pure intanto, poi.
Poi aggiungerai, sì. Benissimo, allora, capitolo 12, San Matteo. la falsa giustizia ostacolo nella via della santità. Gesù Cristo aveva rimproverato alle città ingrate la loro ostinazione nel male ed aveva protestato che la verità e il regno di Dio erano patrimonio dei piccoli. Con questo aveva tracciato la via per non essere ingrati alla grande misericordia della redenzione. Corrispondere alla grazia, facendosi piccoli innanzi a Dio, con atti di sincera umiltà e di tranquilla mansuetudine, era un cammino diametralmente opposto a quello degli scribi e farisei, i quali ponevano come base della loro giustizia l'orgogliosa stima di se stessi e il disprezzo degli altri. L'Evangelista raggruppa in questo capitolo dei fatti che mostrano questo falso spirito farisaico e, riportando le parole divine di Gesù, traccia con le stesse espressioni dell'eterna sapienza la via che ci conduce alla verità e al bene. Gesù passava di sabato per i campi ripieni di messe mature e i discepoli, avendo fame, cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Questo era espressamente permesso dalla legge e non costituiva perciò un furto. I farisei però, gretti e chiusi nei loro pensieri, riguardavano il cogliere le spighe un lavoro, quasi fosse una mietitura. E siccome la legge vietava la mietitura di sabato, se ne scandalizzarono e ne mossero lamento a Gesù. All'apparenza sembrava che si gelassero la piena osservanza della legge, ma in realtà coglievano l'occasione per manifestare il loro astio. E perciò il Redentore rispose con un atto di delicata carità, difendendo e scusando i suoi discepoli, con un argomento che sembrerebbe sproporzionato alla questione, se non fosse dettato dalla carità e se non rivelasse il mistero della presenza di Lui, tempio vivo di Dio in mezzo all'umanità. Davide, fuggito a Nobe ed avendo fame, ebbe dal sacerdote Achimelech i pani santi della proposizione, perché non ve ne erano altri. Questo atto sarebbe stato una profanazione se non ci fosse stata l'impellente necessità, e nessuno oserebbe tacciare di male quello che fece Achimelech. Questi si lasciò convincere a dare i pani santi, perché credette vera la scusa di Davide, che affermava di essere andato là per compiere una missione segreta del re. Ecco, gli apostoli sono raccolti intorno a lui per compiere una grande e vera missione. Fuggono dall'ira di Satana e vanno al suo cuore divino, tempio vivo di Dio. Ora sono spregiati e perseguitati, ma saranno come i re delle anime che saranno loro affidate. Essi dunque sono più di Davide in realtà, e ciò nonostante non giungono nella necessità a sorpassare una legge severa, ma si cibano per sostenersi, come era loro permesso. Gesù, con quella sua risposta, manifestava dunque un mistero, o meglio parlava guardando la realtà di ciò che avveniva e che superava di gran lunga il penoso cammino che percorse Davide per conseguire il suo regno. Il vero Davide era qui e cominciava la sua carriera di pene per conseguire il suo regno. I suoi discepoli erano i compagni del suo cammino. Avevano tutto abbandonato e potevano cibarsi delle spighe assai più di quello che non poterono Davide e i suoi, cibarsi dei pani sacri riservati ai soli sacerdoti. Questo significato misterioso delle parole di Gesù risulta dal contesto, anzi acquista maggiore importanza se si considera l'altro argomento che il Redentore porta in difesa dei suoi discepoli. I sacerdoti nel Tempio compiono in giorno di sabato molte azioni che sarebbero in sé un lavoro, uccidono le vittime, le scorticano, le pongono sul fuoco e nessuno osa dire che violano il sabato. Con un atteggiamento solenne, Gesù soggiunse: «Io poi vi dico che vi è qui uno più grande del Tempio. Egli è il Tempio vivo di Dio. Gli apostoli ne sono come i sacerdoti. La loro vita è tutta dedicata a Lui, ed essi, raccattando in elemosina le spighe dei campi, perché hanno tutto lasciato per amore, rinnovano la loro spontanea immolazione. Quel gesto, che era permesso dalla legge proprio per i poveri, diventava in loro una testimonianza della loro povertà, e quindi era come il rinnovarsi del loro sacrificio fatto al Signore per seguirlo. Poteva perciò considerarsi come un atto sacerdotale e non doveva considerarsi come un lavoro, ancorché fosse stato così disposto dalla legge. Parlando di sacerdoti e di tempio, mentre gli apostoli coglievano le spighe di grano, Gesù aveva presente il suo sacrificio eucaristico e, guardando lontano, considerava gli apostoli come veri mietitori della spiga del cielo. Quell'atto diventava un simbolo ed una figura, e come tale non poteva essere un reato, ma l'annunzio di una grande misericordia. Per questo egli soggiunse misteriosamente: «Se voi comprendeste quel che vuol dire questa parola, io voglio la misericordia e non il sacrificio, non avreste mai condannato individui senza colpa». Ai farisei volle dire che egli non voleva tante restrizioni ed amava la bontà e la carità verso tutti, ma guardando più lontano egli alludeva a quella misericordia infinita che doveva supplire col sacrificio del suo corpo e del suo sangue sotto i veli eucaristici, i sacrifici cruenti, e riguardava perciò gli apostoli come gli anticipatori di questo annunzio, in quel gesto che misticamente aveva altro significato. Del resto, soggiunse Gesù, il Figlio dell'uomo è padrone anche del sabato. E con queste parole confermò che egli stesso aveva mosso internamente gli apostoli o li aveva autorizzati esplicitamente a cogliere le spighe. Anche se fosse stato un lavoro, egli l'aveva loro permesso come padrone del sabato, essendo Dio a cui apparteneva il sabato. Come padrone del sabato un giorno lo farà abolire per sostituirvi la domenica. E poiché la nuova legge cominciava con lui, era anche padrone di dispensare allora stesso dalla legge del sabato. «Il sabato è stato fatto per l'uomo», disse Gesù, «e non l'uomo per il sabato». E con queste parole volle condannare lo spirito farisaico che badava alle osservanze esterne e non si curava dello spirito col quale bisognava compierle. A cosa serviva l'osservanza scrupolosa del riposo, se lo spirito era lontano da Dio? Il riposo è stato dato dal Signore per l'uomo, per dargli cioè modo di sentirsi affrancato e nella libertà dello spirito elevarsi ai beni eterni. La legge è per l'uomo perché deve guidarlo al bene, non l'uomo per la legge, perché la legge non è fine, ma mezzo. Lo scrupolo rende la legge fine della vita e per questo attanaglia l'anima nelle sue spire. Dio non è mai oppressione, è liberazione della sua creatura. Non le impone una legge per restringerla, ma per darle modo di spaziare liberamente in orizzonti più vasti. Il mondo, invece, Satana, la carne e tutto ciò che deriva da questi nemici terribili della nostra vita è oppressione e schiavitù. Anche in questo capitolo del Vangelo rifulge che Dio è vera libertà per noi. Ecco, Gesù libera l'anima ed il corpo del paralitico dai ceppi che lo avvincevano, libera Matteo dalla schiavitù del suo penoso e spregiato ufficio, rendendolo apostolo, libera i peccatori e i pubblicani dall'obbrobrio che li copriva onorandoli con la sua presenza, libera gli apostoli dalle oppressioni del fariseismo e li restituisce alla qualità di figli di Dio. Oh, se intendessimo quale libertà ci dona Dio, se lo intendesse il mondo apostata, non sarebbe così vile da rinunziare al Signore e da chiamare padre i suoi tiranni. Se i farisei, invece di sindacare con male animo le azioni di Gesù e dei suoi discepoli, avessero ascoltato e praticato ciò che egli insegnava, quanto ne avrebbero guadagnato. Si perdevano in vani scrupoli. Per essere onorati come osservanti della legge, non si curavano di raccogliere la parola divina, che era veramente come spiga di grano che doveva germinare in loro. L'anima non può presumere di voler formare una legge nuova più severa di quella che ci ha dato Dio. Lo scrupolo non è giustizia, è quasi sempre la radice dell'orgoglio, che vuole essere soddisfatto della propria virtù. Lo scrupolo, nel fondo, è una vanità spirituale. La falsa giustizia poi scivola facilmente nella mancanza di carità e sindaca l'operato degli altri, mentre la vera santità è umile e sa avere compatimento per le debolezze altrui. Non attanagliamo l'anima nelle strettezze di leggi che Dio non ci ha date, perché la strettezza arbitraria le soffoca la vita e può produrla presto o tardi in pericolose reazioni. Operiamo con semplicità e facciamoci guidare dai dettami della Chiesa, che è l'unica e vera interprete della legge di Dio. E siamo pellegrini sulla terra, camminiamo appresso Gesù perché Egli ci salvi e ci conduca al cielo. La nostra vita spirituale è come una festa perenne, un sabato continuo, perché noi serviamo a Dio. Il mondo non intende il cammino del cristiano, non conosce che il suo triste sabato di ozio e ci crede trasgressori delle leggi della vita. Noi abbiamo invece una vita mobilissima, ci cibiamo del pane del cielo e passiamo immolandoci come vittime di amore per il conseguimento dell'eterna gloria. Possiamo dire che la caratteristica nella nostra vita riguardata soprannaturalmente è l'impotenza assoluta senza la divina grazia. Siamo come inariditi nella mano, ma avvicinandoci a Gesù e cibandoci di Lui, Egli ci dona l'attività, ci vivifica e vivifica in noi quello che è inerte. Oh, se intendessimo la vita che ci viene dall'Eucaristia, con quanto amore correremmo alla mensa celeste. Camminiamo nella vita col medesimo programma di mansuetudine e di umiltà che aveva Gesù. Non siamo combattenti nel corpo, ma nello spirito. Non affermiamo la forza bruta, ma quella dell'anima, e affermiamola nell'eroismo del sacrificio, persino nel martirio. Satana ci insidia, tenta accecarci con l'errore e renderci muti alla lode di Dio. Il peccato è l'abisso nel quale ci precipita, e in questo abisso fa scempio di noi. Gesù ci apre le braccia, ci risana, ci restituisce la luce, ci ridona la favella per pregare e lodare Dio. Non siamo ingrati alle divine misericordie, specialmente oggi, che tanti errori infestano la terra. Non ci facciamo ingannare dai pretesi corifei di nuove teorie spirituali e sociali. È peccato contro lo Spirito Santo rinnegare la verità conosciuta e l'accogliere di conseguenza le torlupinature più o meno dissimulate dell'umana stoltezza. Il demonio cacciato da Redentore tenta oggi prendersi la rivincita e si è scatenato con grande furore, trascinando appresso di sé gli uomini incauti. Si può dire veramente che è venuto con 7 spiriti peggiori di lui e che tenta rendere peggiori gli ultimi anni della vita del mondo. Camminiamo appresso Gesù e vinciamo la battaglia che Satana ingaggia contro di noi, vivendo nella piena unione alla divina volontà, nella perfetta osservanza della sua legge e nella fedeltà al suo amore. Questo solo ci giova e questo ci unisce al nostro Redentore in quella mirabile familiarità di vita e di amore per la quale Egli ci riguarda come Suoi, ci difende come Suoi, ci conduce al cielo come Sua porzione, Sua eredità. Quale gioia appartenere a Gesù, quale grazia vivere di Lui, quale trionfo partecipare al Suo regno. Amen.
Allora, ascoltando il commento di Don Dolido, ecco, ascolto e ci sono dei passaggi dove praticamente possono essere intesi male. Allora, però, diciamo che Don Dolido prima dice determinate cose che possono essere accolte come un invito a cibarci anche degli errori, ma dopo, diciamo che continua, va avanti e mostra le insidie in atto, è vero, 7 spiriti peggiori di lui. E Padre Pio dice che appunto non potevate nascere in un secolo peggiore, perché vuol dire che questi spiriti peggiori ci sono e sono presenti, a detta anche del Paolo, di Paolo VI, diciamo che abbiamo questi personaggi, li abbiamo anche dove si affumica la verità. Sì, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Ora, Gesù Cristo è verità. E quando si dice che è la Chiesa che interpreta, abbiamo 2000 anni di Chiesa che ha interpretato, adesso non possono pensare di interpretare alla rovescia ed eliminare tutto ciò che è stato interpretato da santi, dottori della Chiesa sino ad oggi, perché chiaramente non si può cadere in questa trappola, no? Allora, quando dice è la Chiesa che interpreta, ma la Chiesa, quale Chiesa? Cioè, praticamente deve essere una Chiesa che non deve fare l'occhiolino agli eretici, ma è una Chiesa che fa l'occhiolino eventualmente a Gesù Cristo, che è verità, e a tutti i santi, a tutti i martiri che per la verità sono morti. Ma diciamo che coloro che non vogliono convertirsi scindono una parola dal resto, dal contesto del discorso. Ah, ma ha sentito cosa ha detto? Per cui sì, ha detto così, se tu stavi paziente, ascoltavi anche il resto, allora ti mostrava in che condizioni siamo. E allora dobbiamo resistere a questa situazione dicendo, Signore, cioè, quando noi diciamo la preghiera, o Dio vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto, vedete, perché ci fa dire queste parole la Chiesa? Perché siamo sempre in guerra, siamo sempre in grande pericolo, e allora chiediamo sempre di essere, che il Signore venga il nostro aiuto, il nostro soccorso, perché il nemico è scatenato, si è infiltrato dappertutto, e naturalmente chi non se ne intende di certe cose manco si accorge che questo si è infiltrato dappertutto. E allora noi non possiamo permettere che anche i nostri figlioli, vero, vivano nell'inganno, e dobbiamo naturalmente, perché sacrificio offerto non gradisco, ma bisogna dire la verità, bisogna tenere alta la verità, perché è inutile fare i digiuni di verità, bisogna fare i digiuni di menzogna, ma non di verità. Quindi dobbiamo invece alimentarci di verità, perché abbiamo bisogno di vivere nella verità, e mangiamo pure le spighe, non è mica un peccato mangiare. È un peccato mangiare le eresie, gli errori dottrinali. Ecco, e vediamo che coloro che hanno posto anche dei dubbi sono stati maltrattati, per cui si parla di carità e si maltrattano i fratelli più vicini. Questo non è la carità. E allora noi queste cose le vediamo e naturalmente dobbiamo star ben attenti e vigilare sugli eventi attuali e dire stiamo attenti, perché il momento è terribile. Del resto, torno a dire, Perché il Signore ci ha offerto il sicuro rifugio? Non ha mai detto una cosa del genere in 2000 anni, no? Il sicuro rifugio. Pensa un po'. Ma cosa sta succedendo? Che serve un sicuro rifugio? E neanche farla apposta, il sicuro rifugio è il cuore immacolato, colui che quel cuore che ha incarnato il Verbo, perfettamente incarnato, qui non si può cambiare niente. E noi ci rifugiamo nel cuore che ha incarnato, perché ci aiuterà a incarnare, a vivere, a comprendere e a non farci travolgere da queste cortine fumogene, da queste bombe fumogene. Non temiamo queste cose, rifugiamoci nel cuore immacolato di Maria, perché il momento è molto grave, ma l'uomo di oggi è distrattissimo, per cui non gli parlare di altre cose, perché già ha problemi di tasse, di documenti, di tutto, insomma, è tartassato, no? E allora diciamo, è la strategia della distrazione, no? Perché mentre noi guardiamo alle cose che non contano niente, invece ci vengono tolte le cose che contano per la vita eterna. Solo io ho parole di vita eterna, vero? Solo Dio ha parole di vita eterna, per cui tutti gli altri sarebbe bene che stessero zitti, no? Deve parlare Gesù Cristo. Ecco, Gesù Cristo insegna la verità. Gesù Cristo combatte i farisei. Gesù Cristo combatte tutti coloro che non sono nella verità. Li richiama dolcemente, ma se non comprendono, poi aumenta anche il tono di voce, nel senso che se non può essere, se non viene seguito, poi naturalmente se ci vuol bene deve intervenire con i castighi per umiliarci e farci capire che siamo usciti di strada. Ecco, e questo, diciamo, questo era il metodo, anche il metodo che usa il buon pastore, che quando vede le pecore che vanno verso il pericolo, comincia a fischiare. E la pecora conosce il suo padrone, conosce il pastore. E il pastore conosce le pecore, allora sa che c'è sempre qualche pecora selvatica, voglio dire, che non obbedisce, è diversa dalle altre, esce dal gruppo e va, diciamo, in pericolo. Allora il buon pastore fischia, richiama, ci sono i richiami, ci ha mandato i santi, vero? Ci manda non i falsi profeti, ma ci manda i profeti veri, della verità, e poi se queste pecore non intendono i fischi, allora dice che usa la fionda. Allora tira le sassate, e noi di sassate ne stiamo prendendo parecchie. Ecco, soltanto che non capiamo il perché arrivano le sassate, no? Non interpretiamo, per cui può succedere di tutto. Venisse il fuoco sulla terra, direbbero che è stato fatto casuale, no, diciamo qualcosa di anomalo, ecco, e per cui non lo riconoscerebbero come, ecco, se il fuoco dal cielo è caduto su Sodoma e Gomorra, chissà cosa vogliono spiegare questi personaggi che vogliono darci da intendere, ecco, però l'angelo dice esci con la tua famiglia, perché fra poco qui sarà un bagno di fuoco, per cui è stato avvisato e il fuoco è venuto. Ma perché? Perché offendevano Dio, vero? E se Gesù è arrivato a dire che Sodoma e Gomorra sarà trattata meglio di Cafarnao, penso che anche Cafarnao sarà trattata meglio di questa generazione che ha avuto 2000 anni di santi, la Chiesa, vero, gloriosa, eccetera. E dopo tutto questo noi siamo diventati peggio di quelli di Sodoma e Gomorra, avendo avuto più grazia, chi più è dato più viene richiesto. Quindi noi siamo molto, molto peggio dei sodomiti, perché stiamo sfidando Dio, capite? e naturalmente nelle sporcizie che vengono proposte si capisce anche perché trionferà il cuore immacolato, cioè l'immacolato, tutto ciò che è puro trionfa su tutto ciò che è sporco, compresa naturalmente soprattutto la superbia, e quella il demonio è spirito immondo, qui non ha carne ma è immondo. Ecco, stiamo attenti perché qui abbiamo sia gli spiriti che non vediamo, ma siamo combattuti, come spiega anche San Paolo, ma abbiamo anche persone che sono possedute da questi spiriti, e Padre Pio ebbe a dire a una signora di Tivoli che verranno giorni in cui i demoni si incorporeranno dalla, pensa un po', dall'infanzia all'età matura, per cui abbiamo delle persone che tu le guardi di fuori, l'anima non la vedi, ma neanche il demonio vedi perché si è incorporato, e questi obbediscono al demonio, al principe di questo mondo, vero? E se tu usi la parola, vero, per di verità, per contestarlo, siccome è successo a me personalmente che il demonio me l'ha detto, taci tu perché sei troppe cose, qui non vuole che si dica, non vuole che si pronunci la verità, perché vuole essere lui il padrone, il menzognero, che la gente che è ignorante, diciamo pure il termine com'è, no? Perché imprudente, ma ignorante perché non conosce la parola di Dio, non conosce manco i 10 comandamenti, non sa niente di niente, il demonio questi qua li impacchetta quando vuole, perché non sa neanche qual è il dritto e qual è il rovescio. E così. E allora, Anna, siamo arrivati quasi alla conclusione, c'è il fioretto oggi, c'è San Lorenzo da Brindisi, grande santo, e offriamo più preghiere, cerchiamo di fare più atti di riparazione, ecco, davanti al tabernacolo, e se non riusciamo ad andare facciamoli da casa. Guardate, l'angelo è venuto a dire che Gesù Cristo nell'Eucaristia è orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati, perché orribilmente, altro che Chiesa di Dio, popolo in festa. E va bene, Anna, leggi pure.
Sì, allora, San Lorenzo da Brindisi, sacerdote francescano e dottore della Chiesa, fin da giovane ebbe una particolarissima devozione alla Santa Messa, ma fu dopo il suo generalato che essa cominciò a divenire il centro, non solo della sua vita spirituale, ma di tutta la sua esistenza. Se prima la sua messa durava circa mezz'ora, dopo il suo ritorno in Germania, nel 1606, la mezz'ora divenne un'ora, poi due, tre e quattro ore. In certe feste particolari, specialmente della Madonna, pareva che non sapesse decidersi a scendere dall'altare. Ammalatosi, cominciò a soffrire dolori artritici, sempre più acuti ai piedi, alle gambe, alle mani. Si ridusse in tali condizioni che quando i dolori lo attanagliavano non era più nemmeno in grado di prendere la penna in mano o di posare i piedi a terra. Non poteva neppure soffrire d'essere sfiorato da una mano. A nessuno sarebbe passato per la testa di alzarsi dal letto per celebrare la messa. A lui non solo passava per la testa, ma la celebrava realmente. Incapace di camminare e anche solo di muoversi, si faceva portare di peso all'altare. Qui i confratelli gli accomodavano le fasce alle mani in modo da lasciargli libere le dita. Giunto il momento di indossare i paramenti sacerdotali, come rinvigorito da un'improvvisa e misteriosa energia, si alzava in piedi e dava inizio alla celebrazione. Subito dopo la messa i dolori tornavano a riafferrarlo e i confratelli dovevano affrettarsi a sorreggerlo e a trasportarlo di peso, come prima, sul suo letto. E quanto amore egli aveva per il sacrificio di Cristo, che si rinnovava ogni giorno, che si rinnova ogni giorno sui nostri altari. E soltanto in cielo comprenderemo quale divina meraviglia sia la Santa Messa. Per quanto ci si sforzi e per quanto si sia santi ed ispirati, non si può che balbettare su quest'opera divina che trascende gli uomini e gli angeli. E c'è una frase di San Bonaventura: la Santa Messa è l'opera in cui Dio ci mette sotto gli occhi tutto l'amore che ci ha portato. È in un certo modo la sintesi di tutti i benefici elargitici.
Togli questo, togli tutto.
Sì.
Questo dicevo all'inizio, no? Se fanno queste certo. cose, per io non vado no, neanche più dentro notte, in chiesa.
Per carità. Sì. Non si arrivi a tanto.
Non posso andare dove viene profanato. Già lo stiamo facendo, ma dopo addirittura... Ecco, qui si capisce infine il mio cuore immacolato triunferà, infine, ma prima si vede che devono succedere di quelle cose che non si sono mai viste sulla faccia della terra. E va bene, Anna, io direi di terminare, diciamo, a sentire e vedere quello che sta accadendo, chiaramente non posso sentirmi bene, no? Diciamo che vedi... Sto davanti, c'ho un crocifisso qua davanti e guardo a lui e dico: Signore, ma fino alla fine del mondo continueremo a piantarti le spine, flagellarti, inchiodarti. Cioè, non vorremmo che tu statene buono là, inchiodato e non ti muovere, no? Perché qua il principe di questo mondo è quell'altro, quindi sei là inchiodato e non ti muovere. È bello che qualcuno ci sta al gioco anche, no? Invece che liberarlo e dire che solo in Cristo c'è salvezza, adesso viene fuori che sono tutti buoni, anche i nemici di Cristo, tutti buoni. Ma tu capisci, ma come si fa a arrivare a questo punto? No? Ci si arriva a forza di sporcizie, quando uno ha la pece sugli occhi, il catrame sugli occhi, allora gli puoi dire di tutto perché non vede niente, non si rende conto, ma c'è anche il catrame nel cervello, non lo so, non capisce nulla. E va bene, allora...
finirà Claudio, ma dove dovremo arrivare, cioè veramente?
Ma vedi che non è che sta migliorando la cosa, la cosa migliorerà quando avrà finito di peggiorare.
Sì.
E allora quando avranno fatto tutto quello che vogliono fare, quando crederanno di aver vinto, perderanno tutto. Perché trionferà il cuore immacolato, diciamo che il capo delle milizie celesti è San Michele, che i massoni non lo vogliono assolutamente, il demonio che li comanda, ha detto: togliete quella preghiera là perché non lo sopporto. Me l'ha detto a me, quello di sotto, mi ha detto: non nominare il nome di quello là, è il nostro grande nemico, per cui proprio a me doveva capitare sta cosa, scusate. È capitata proprio a me. Per cui le mie orecchie hanno sentito questo, le mie orecchie hanno sentito quell'altro. E davanti a questa situazione volete che io stia zitto? Sarei umiliato, no? Perché se mi dice taci tu, perché sei troppe cose, io obbedirei a lui, invece Gesù dice se non parlerete voi parleranno le pietre. E va bene, salutiamo tutti i cari ascoltatori, pregate anche per questi poveri, è vero, che vi tengono compagnia con la radio, perché non è certo un compito allegro, ma proprio perché il Signore ti invita, dice: ah, tu sapevi queste cose, te le ho fatte dire e te le sei tenute per te. Bene, hai sotterrato i talenti, mamma mia, io queste parole non me le voglio sentire dire. Va bene, santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria. Allora, oggi pomeriggio non c'è niente, no?
Domani mattina alle 10.
Domani mattina alle 10 e poi domani pomeriggio, sì, perfetto. Ma volevo chiedere...
Domani mattina alle 10. E lunedì che c'è pomeriggio.
No, no, ma io c'ho sabato con Maria.
Ah, sì, sì, l'ha detto giusto.
Sì, ma volevo dire, con il sito, io non so perché non ce l'ho, com'è messo sto sito? Non mi fare queste domande, dici tu, vero? Siamo fermi dove? A giugno, no? Mamma mia, aiuto. Sì, sì. Qualcosina, sì, qualcosa, perché se magari sono anche due cose al giorno. Sì, sì, non ci arriva. No, ma io vi capisco e non è che non conosco anche le vostre difficoltà, no? È che mi spiace solo per le anime che le aspettano, perché dicono noi lavoriamo durante il giorno, no? E queste cose quando è che le sentiamo? Mica un mese e mezzo dopo, no? Che non capiamo neanche il senso perché ormai, dice, è già passato. E allora, vabbè, comunque speriamo, dai, qualcosina, vedete un po'. Sì, sì, va bene. Ave Maria, Ave Maria.
Grazie, Ave Maria.